Ebbene, come già è stato annunciato da fratello Massimo, il titolo che ho dato a questa riflessione è fare del bene nel popolo di Dio. E vorrei brevemente e velocemente ripercorrere un po' quello che si è detto giovedì scorso, proprio perché ciascuno di voi o anche chi non c'era possa anche insomma capire, entrare in queste riflessioni, capire che cosa il Signore vuole dirci, vuole insegnarci. Ebbene, allora, la prima cosa che abbiamo detto è cosa significa fare del bene. Io credo che sia molto importante capire, no? Cosa significa fare del bene. Significa, dal dizionario, ci dà proprio quello di prestare, di dare, di darsi, di aiutare e di giovare. E noi lo vogliamo vedere soprattutto nell'ambito spirituale, biblico, questo fare del bene, no? Perché il mondo ha, l'uomo senza Dio ha un concetto diverso di fare del bene. E infatti, come dice nell'Evangelo di Luca, capitolo 6, penso che conoscete tutti questi versetti, da 33 a 45, lo dico io, lo sintetizzo io, e non per ricevere il contraccambio, no? Vuol dire proprio l'Evangelo pratico, quindi vuole dire, nel senso spirituale del fare del bene, manifestare i caratteri di Dio, no? È qualcosa che contribuisce all'edificazione e alla salute spirituale. E come leggiamo in Geremia, capitolo 1, versetto 10, fare del bene vuol dire proprio, poi ciascuno di voi a casa potrà leggere anche questo versetto, dice il Signore a Geremia, dice che deve sradicare, deve demolire, abbattere, distruggere, costruire, piantare. Abbiamo detto che comporta impegno, fatica, comporta sofferenza, ma anche gioia e soddisfazione, no? Il fare del bene nel senso biblico. Ma se analizziamo bene questo principio di Geremia 1:10, demolire, sradicare, come dicevo, abbattere, distruggere, costruire e piantare, è un principio che non ci piace molto. E mi sono chiesto anche il perché. Perché è il contrario, come dicevo, al nostro principio di fare del bene. Perché è un po' forte, un po' duro e doloroso, no? Quello di sradicare, di demolire, di abbattere, prima di costruire ed edificare. E a noi le cose dolorose non piacciono, è vero? Né ricevere e né procurarle, perché tante volte ci scandalizziamo, ci offendiamo, ma è la strada del Signore questa. Infatti in Giobbe 5, versetto 18 dice: egli fa la piaga, ma poi la fascia. Vedi, è la strada del Signore questa. In Proverbi 27, 6 dice: chi ama ferisce, ma rimane fedele, chi odia dà abbondanza di baci. E nel Salmo 141, versetto 5 dice: mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul mio capo, e il mio capo non lo rifiuterà. Ecco, che bello vedere come invece il fare il bene al popolo di Dio, e abbiamo visto in questi versetti, è sia demolire, abbattere, ma poi anche nel Signore è quello di piantare, di costruire, di edificare. E come dicevo, prenderemo come esempio un capo sacerdote di nome Jehoiada, che ha fatto del bene nel popolo di Dio. E prenderemo proprio il libro di Cronache, Seconda Cronache, capitolo, non leggeremo tutti questi capitoli, 22, capitolo 23, capitolo 24, come dicevo, leggeremo alcuni passi di questo libro. Ma prima di tutto andiamo nel capitolo 24 di Seconda Cronache, perché da lì, alla fine dei giorni di Jehoiada, viene detto proprio questo di Jehoiada. Leggiamo capitolo 24, leggiamo solo il versetto 16. E ci viene detto, dal versetto 15, lui si è fatto vecchio, sacerdote di giorni, eccetera, e poi dice nel versetto 16, Seconda Cronache, capitolo 24, versetto 16, dice: E Ioiada fu sepolto nella città di Davide coi re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Ecco, questo è un po', diciamo, la ragione per cui ho preso il titolo da questo versetto, dalla fine dei giorni della vita di Ioiada. Viene detto questo, che bello: egli fece del bene nel popolo di Dio e dice nella sua casa. Ma vorrei anche insieme vedere un attimo il contesto in cui Ioiada si trova, è vero, per fare il bene. E proprio nel capitolo 22, non lo leggiamo, lo dico io velocemente, dal capitolo 22, dal versetto 3 al versetto 12, ci viene detto che ci viene detto lì: Agazia, che era il re di Giuda, viene ucciso a causa della sua condotta empia, e per vendetta Atalia, o Atalia, madre di Agazia, si mette a distruggere tutta la stirpe reale della casa di Giuda, tranne Joas, perché viene nascosto che sarebbe che il futuro re, sarebbe stato quello che doveva succedere al regno, perché è stato nascosto dalla moglie di Ioiada, che si chiama Jeosabet. Ci viene detto di questa donna nel capitolo 24, versetto 7, che era una donna empia, scellerata, una donna malvagia e anche in modo, diciamo, implicito, idolatra. Abbiamo anche detto che era una figura di Satana, questa donna. Perché una figura di Satana? Perché lo scopo di Satana è stato sempre quello di distruggere il popolo di Dio, è vero. Nel libro dell'Esodo, no? Attraverso il faraone, Mosè viene nascosto, qui viene nascosto questo re dalla moglie di Ioiada, attraverso il malvagio e avversario Aman nel libro di Ester, anche lì la parola ci fa vedere, ci ricorda come quest'uomo malvagio voleva distruggere, no? Il popolo di Giuda, il popolo di Israele, attraverso Erode, no? Nel Vangelo di Matteo, alla nascita di Gesù, Gesù viene nascosto, portato via, e negli ultimi giorni attraverso Hitler, come tutti conosciamo anche molto bene, e quando molti ebrei sono stati nascosti, no? per salvarli da questo sterminio. Ma questa stessa donna, ci viene detto nel capitolo 22, versetto 12, oltre ad aver distrutto, no? Tutta la stirpe reale di Giuda, tranne Joas, che fu nascosta, si era messo alla guida del paese come regina dopo la morte del suo figlio Agazia. Quindi prende un posto e un ruolo che non gli spetta. Sempre nel capitolo 24, versetto 7, ci viene detto che aveva messo agitazione e paura nel paese. Quindi ci dice sempre la scrittura: quando gli empi si alzano, la gente si nasconde. Questo era un po' il contesto, il clima in cui Ioiada ha fatto del bene. Era un contesto difficile, è vero. Eppure Ioiada e, tra virgolette, tra parentesi, sua moglie, hanno fatto del bene nel popolo di Dio. Ebbene, ho strutturato queste riflessioni, questa riflessione, su quattro domande. Giovedì scorso abbiamo visto la prima domanda, voglio ripetere quali sono queste domande, queste quattro. La prima è: come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio? La seconda domanda è: perché dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio? La terza: in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio? E la quarta: qual è la ricompensa che il Signore dà a chi fa del bene nel popolo di Dio? E anche qui vorrei velocemente ripercorrere questi punti. Come dicevo, come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio? Servono almeno tre caratteristiche, abbiamo detto. La prima è quello di essere dei credenti nati di nuovo. È vero, Ioiada era un sacerdote, ci viene detto, un capo sacerdote, e nella scrittura, ve lo vediamo per dire nell'Epistola di Pietro, che il credente è un sacerdozio, no? È un real sacerdozio, ci viene detto quando dice: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio. E quindi il non credente, abbiamo detto, non può fare del bene nel popolo di Dio, ci viene più volte dette nella scrittura, nel Salmo 14, nel Salmo 53, ma anche nel Vangelo di Matteo e in diverse parti della scrittura, che il credente non può fare del bene, non può fare del bene nel senso biblico, spirituale. E come ci dice in Geremia ancora, no? Dice il Signore a Geremia, lo dico io velocemente, il Signore proprio attraverso questo vuol farci capire in modo chiaro, attraverso questi due esempi, come il non credente, cioè l'uomo naturale, non può fare il bene se non riceve una nuova natura. Quando dice, può un cussita, un africano, cambiare la sua pelle, un leopardo, le sue macchie? Solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene? Ecco, questo è un po' il concetto, è vero. Allora, la seconda caratteristica, abbiamo detto, bisogna essere maturi, quindi bisogna avere discernimento. E anche lì è molto importante, per capire il bene e il male, è vero, ci vuole maturità, ci vuole discernimento. Perché se non sappiamo, no, dove risiede il male, dove risiede il bene, distingue queste due realtà, queste due potenze, allora bisogna avere maturità, discernimento. Ma non basta, abbiamo detto. Non basta essere credenti, non basta essere maturi, ma bisogna avere coraggio. Nel versetto 1 del capitolo 23 ci viene proprio detto che Ioiada prese animo, prese coraggio. Quindi ci vuole il coraggio. Dal momento in cui abbiamo capito che lì c'è da mettere le mani, ma ci vuole il coraggio. E Ioiada, dopo 6 anni, il 7° anno, ci viene detto, prese coraggio. E questo è fondamentale. È fondamentale perché sappiamo che si rischia, sappiamo che Ioiada ha rischiato anche, se vogliamo dire, si può rischiare la vita, si può rischiare tante cose, il rischio di essere isolati, è vero, di rimanere da soli, ma Ioiada non si è fatto, diciamo, fermare da questo. Lui ha messo le mani. E quindi il secondo punto è perché dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. Ci dice in Galati 6:10, soprattutto al popolo di Dio. È vero. I credenti devono fare il bene soprattutto nel popolo di Dio. E questo ci viene detto proprio in Galati 6:10. Allora io mi sono chiesto, perché Ioiada ha fatto del bene nel popolo di Dio? Qual è stata la ragione perché ha fatto del bene nel popolo di Dio? Lui poteva astenersi, poteva fare meno del fare del bene al popolo di Dio, poteva disinteressarsi, fare i fatti suoi, poteva fare questo. Lui, abbiamo detto, era un sacerdote nel popolo di Dio, è vero? Ed essere un sacerdote nel popolo di Dio era un privilegio, ed è un privilegio e una responsabilità. Questo ci viene detto nel libro di Malachia, lo leggiamo un attimo. Malachia capitolo 2, versetto 7, giusto per capire il sacerdote, quale privilegio e responsabilità aveva e ha attualmente, ai nostri giorni. Malachia capitolo 2, versetto 7. Dice, poiché le labbra del sacerdote sono le guardiane della scienza e dalla sua bocca uno cerca la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno, degli eserciti. Ecco, questo era la posizione, il compito, ciò che si aspettava da un sacerdote, è vero. E Ioiada non aveva dimenticato né i privilegi e nelle responsabilità. Lui era il custode della scienza, no? Doveva conservare e vegliare sulla parola di Dio, doveva filtrare tutto quello che veniva proposto, doveva tenere gli occhi aperti, no? Sulle astuzie del nemico, di Satana, e non dormire su, come spesso viene ricordato, sul materasso Satana Flex, o fare compromessi. No, questo non poteva farlo. Doveva insegnare la legge, ci viene detto. Doveva discepolare il popolo. era un messaggero di Dio, abbiamo letto. Doveva proclamare, come dice in Prima Pietro 2,9, le virtù di colui che l'ha chiamata dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ioiada era una guida, era un sacerdote. Ioiada per il popolo era tutto questo. Era, possiamo anche definirlo, un pastore, no? E quindi Ioiada doveva rendere conto a Dio. Ci viene detto in Ezechiele, io chiederò conto alle mie pecore. E non abbiamo letto il versetto di Prima Pietro 2,9, ci viene detto che ogni credente è un sacerdote nel popolo di Dio. È vero, è molto bello questo. Quindi qui noi vediamo Ioiada come capo sacerdote nel popolo di Dio, ma ciascuno di noi, ogni credente, no, lo è anche nella sua famiglia. Ogni genitore, ogni padre di famiglia, ogni marito lo è nella sua famiglia. Ogni credente lo è nella propria vita. Nella propria vita il credente come sacerdote deve manifestare, deve vegliare sulla sua vita, deve vegliare sulle astuzie di Satana, deve insegnare al popolo, deve insegnare alla sua famiglia, deve insegnare a se stesso, no? La parola di Dio. E quindi ci dobbiamo fare questa domanda. Metto la parola di Dio in casa, la insegno, no? Quindi se voglio fare del bene nel popolo di Dio, nella mia famiglia, nella mia vita, metto questa parola nel mio cuore, ho qualcosa meglio da fare, no? Magari il lavoro mi impegna, mi porta via molto tempo, sono troppo stanco, o ci sono degli hobby a cui io tengo, no? O la pigrizia, ma sappiamo che quello che il Signore aveva detto in Malachia 2,7, quello che il Signore dice in Ezechiele capitolo 34, lo dice a ciascuno di noi come sacerdoti. E allora, il terzo punto, in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio? Oltre ad avere una posizione, come abbiamo detto, è vero, avere una responsabilità, adesso vogliamo vedere questo terzo punto, in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. Allora ho cercato di capire un po' questo e vedremo anche tre aspetti fondamentali nel modo in cui dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. E vedevo proprio in questo, proprio nel capitolo 23, versetto 1, versetto 3, versetto 20, proprio vediamo principalmente questo. Per certe situazioni, come il contesto in cui abbiamo un po' visto, no? Che stiamo trattando, non possiamo fare da soli il bene. Ci sono delle situazioni che non possiamo affrontarle da soli, è vero. E in certe situazioni dobbiamo cercare la collaborazione degli altri, fare lega, come ci viene detto, e non sentirci forti, autosufficienti, ma dobbiamo essere umili. Il suocero di Mosè, a Mosè disse proprio questo: tu ti esaurirai, la situazione era diversa, ma lui non poteva, pensava di poter affrontare, no, un popolo e gestire e tutt'altro il popolo di Dio da solo, ma il suocero gli dà un consiglio: doveva cercarsi delle persone affidate. E così ha fatto anche Ioiada, questo capo sacerdote. Ha cercato la collaborazione di uomini stimati che erano in autorità. Questo proprio lo possiamo vedere nel capitolo 23, versetto 20, ci viene detto proprio questo. Sia nel versetto 1 ci viene detto qualcosa, e sia nel versetto 20. Leggiamo nel versetto 1 la seconda parte. Dopo che dice fattosi animo, dice fece lega capitolo 23, versetto 1, fece lega coi capi centurie, Azzaria, e poi dice, cita tutti i nomi. Nel versetto, ancora nel versetto 3, ci viene detto, e tutta la raunanza strinse, che bello, lega col re nella casa di Dio. Il versetto 20, sempre del capitolo 23, ci viene detto, e presi i capi centurie, gli uomini, ecco, vediamo le caratteristiche di questi uomini. Chi chiama, con chi chiede la collaborazione Ioiada? Con delle persone che erano affidate, stimate, no? In autorità. Gli uomini ragguardevoli, quelli che avevano autorità sul popolo e tutto il popolo del paese. Che bello questo. Questi sono gli uomini, no? Che bisogna cercare quando c'è da fare del bene al popolo di Dio, soprattutto in un contesto così. Allora, anche qui noi dobbiamo farci delle domande, è vero, ma prima di farci delle domande vorrei ancora dire persone che avevano esperienza, mature, affidabili, autorevoli, persone coerenti e non ipocrite. Queste erano quelle persone. Facevano e dicevano, per questa ragione venivano ascoltati. Quindi, come dicevo poc'anzi, in questo, quando ci sono dei problemi nella mia chiesa, nella mia famiglia, nella mia vita, è vero, problemi di una certa portata, cerco io la collaborazione, cerco delle persone che sono, hanno queste caratteristiche, è vero? E allora io mi devo fare questa domanda. Se fino adesso ho cercato di fare da solo, di affrontare le situazioni difficili da solo, qual è stato il risultato fino ad oggi? Il secondo aspetto fondamentale nel fare del bene nel popolo di Dio è che deve essere fatto sulla base della parola di Dio. Non, come dicevo, non da soli, ma il secondo aspetto fondamentale è sulla base della parola di Dio. È molto bello questo, è anche, ma ha toccato anche in un certo senso. Sempre nel versetto 3 del capitolo 23. La seconda parte dice, e Ioiada disse loro, ecco, il figliuolo del re regnerà come l'Eterno ha promesso relativamente ai figlioli di Davide. Cosa vediamo qui? Una promessa del Signore. Il figliuolo del re regnerà come l'Eterno ha promesso. Versetto 6 e 7, ancora qui sulla parola di Dio, dice, ma nessuno entri nella casa dell'Eterno, tranne i sacerdoti e i leviti di servizio. Questi entreranno perché sono consacrati, ma tutto il popolo si atterrà all'ordine dell'Eterno. Versetto 7, i leviti circonderanno i re da ogni lato, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte. Versetto 18, dice, poi Ioiada affidò la sorveglianza della casa dell'Eterno e i sacerdoti levitici che Davide aveva ripartiti in classi preposte alla casa dell'Eterno per offrire olocausti all'Eterno, come scritto nella legge di Mosè. Che bello, è vero. Quindi sulla base della parola di Dio. Vorrei ripercorrere un attimo questi tre punti, questi tre aspetti fondamentali. Nel versetto 3 abbiamo letto, ecco, il figliolo del re regnerà come l'Eterno ha promesso relativamente ai figlioli di Davide. Questo è una promessa che viene fatta in 2 Samuele, capitolo 7, versetti da 12 a 16 a Davide, è vero? È una promessa di grande importanza, di un'importanza fondamentale. Non è qualcosa così, qualcosa di il fatto che avevano nascosto, no, il figliolo del re, perché doveva succedergli al regno, non era una cosa così, giusto perché, ma questa era una promessa di una importanza fondamentale, perché ci parla del piano della salvezza e quindi dell'amore e della fedeltà di Dio. Perché se noi andiamo a vedere meglio questo versetto, perché da quella stirpe doveva nascere il Salvatore. Quindi la venuta del Salvatore, della sua morte e risurrezione. Se noi, ci sono dei versetti che sono andati a vedere che sono collegati a questo versetto, per esempio in Giovanni 12, 34, in Atti capitolo 2, versetto 30, 31, 13, capitolo 13, da versetto 30 a 37, ci parlano proprio del Signore Gesù, ci parlano proprio della venuta del Signore Gesù, ci parlano proprio della morte e della risurrezione del Signore Gesù. Che bello questo, è vero? Quindi questo passo, questo primo aspetto fondamentale, questa verità fondamentale, per Ioiada non poteva far finta di niente, è vero? Lui non modifica questa verità, questa promessa, dicendo, per dire, ma la parola è vecchia, no? Cosa fa se non è della discendenza di Davide? Cosa fa se regna una donna? Non dice, io penso, non fa così. Quindi modificare, opporsi a questa promessa è sinonimo di incredulità. E vuol dire anche che Dio non è capace di mantenerla. Se, no? Se lui avesse cambiato qualcosa, avrebbe detto che Dio è un Dio piccolo, un Dio come noi, mentre, come sappiamo, la parola di Dio ci ricorda che Dio è fedele, che mantiene le promesse. Dice, per esempio, in Ebrei 10, 23, ma a diversi passi, è un Dio che non mente, fedele è colui che ha fatto le promesse. Invece, Ioiada, abbiamo visto, in questo primo punto è stato fedele, in questo primo punto Ioiada, lui ha creduto a quella promessa, ma molti credenti non agiscono più quando si toccano, si minano i fondamenti della parola di Dio. È vero, le dottrine della parola di Dio. A volte dei stessi credenti si sente dire che le dottrine non sono importanti. Importante è amarsi, vorsi bene. Questo tante volte circola fra i credenti, purtroppo. E da questo capiamo come il nemico è sottile, no? Come il nemico cerca di farci deviare dai fondamenti della parola di Dio, e come ingannevole il nostro cuore ci fa capire questo. Ma vediamo che, grazie a Dio, ci sono degli uomini fedeli, ci sono stati, grazie a Dio ci sono ancora, come lo è stato Ioiada, per esempio, no? Che hanno creduto fermamente, credono fermamente nella parola di Dio, nelle promesse di Dio, ma non a parole, ma con i fatti, come Ioiada e sua moglie, che avevano nascosto, protetto e custodito nella casa di Dio, Ioas, dal nemico. Quindi, come dicevo, una promessa che avevano nascosto e protetto, prima di tutto, nel loro cuore. Vedete, fratelli e sorelle, se una verità, se un principio, se una promessa non è nel nostro cuore e non viene protetto, custodito nel nostro cuore, nei momenti difficili, allora che verranno, e verranno dei momenti difficili, è vero, ci smarriremo, ci allontaneremo dalla verità. E quindi da che cosa capisco se una verità è importante per me, se l'ho messo nel cuore, se la proteggo, se ci credo, se la metto in pratica, soprattutto nei momenti difficili? E sappiamo, nella parola di Dio ci sono tante promesse, è vero, che fa nella sua parola. Il fatto, per esempio, in Matteo 28, Gesù dice che sarà sempre con noi, è vero. In altri passi ci dice, per esempio in Giovanni, che tornerà per portarci alla sua presenza, per rimanere sempre con lui. Che bello, ci viene detto anche quindi di rimanere saldi, fermi nella parola di Dio. Vede, quante promesse, se queste promesse non le mettiamo nel cuore, non saremo saldi, non saremo fermi nelle cose del Signore, no? E quindi quanto è importante avere piena fiducia nel Signore, nelle sue promesse, nella sua salvezza, se vogliamo fare del bene nel popolo di Dio. La seconda verità, abbiamo letto nel versetto 6-7, dice: ma nessuno entri nella casa dell'Eterno, tranne i sacerdoti e i leviti di servizio. Questi entreranno, perché sono consacrati. Ma tutto il popolo, dice il versetto 7, si atterrà all'ordine dell'Eterno. Chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte. Anche qui noi vediamo un'altra verità, che è un comandamento, anche questo. Lì vediamo una promessa, qui vediamo un comandamento che ci parla della santità di Dio. È vero, nessuno entri nella casa di Dio tranne i sacerdoti e i leviti, perché sono consacrati. Non è un ordine che viene dal sacerdote Ioiada, è vero, ma dalla parola di Dio. È un ordine che viene dal Signore. È bello come vedere come Ioiada mette le persone, mette il popolo davanti al Signore, davanti alla sua parola. Metti il popolo davanti alla santità di Dio. Questo è qualcosa di fondamentale, no? Quando si fa questo. Allora dobbiamo tenere sempre presente e conto che Dio è santo. E quindi di non entrare e far entrare alla presenza di Dio chi non è consacrato. Chiamato da Dio per certi ministeri, ma purtroppo oggi si tiene poco conto della santità di Dio, è vero? Ci avviciniamo e entriamo con tanta facilità alla sua presenza, purtroppo. Ma noi vediamo, se noi vogliamo fare del bene nel popolo di Dio, ci dobbiamo attenere, come ha fatto Ioiada, no? Alla sua parola. Il versetto 7 ci viene detto: chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte. E qui ci parla della giustizia di Dio. Cosa dovevano fare verso chi si ribellava a questo ordine? Non dovevano fare niente? Dovevano stare zitti, stare fermi? No, dice, sia messa a morte. Noi vediamo che Dio non scherza, è vero. Dice la parola di Dio che lui non tiene il colpevole per innocente, né l'innocente per colpevole. Ancora la parola di Dio ci ricorda in Romani 6,23 che il salario del peccato è la morte. È una verità, vedete, che non cambia, è immutabile, anche se siamo nel ventunesimo secolo. La parola di Dio non cambia, è vero. E dice nella parola di Dio sempre, in Prima Corinzi, per chi si avvicinava alla presenza di Dio, per chi si avvicinava e si avvicina al pane e il vino, dice per questo motivo, cioè che chi si avvicina in modo superficiale, che non è consacrato, che non è puro, ci viene detto, per questo motivo fra voi sono molti fra voi sono infermi e parecchi muoiono. Quindi quando è importante l'ubbidienza, la consacrazione, l'ubbidienza incondizionata al Signore se vogliamo fare del bene al popolo di Dio. Perché questo? Perché questo è importante quando dice sia messa a morte? È vero, ci parla della giustizia di Dio, come dicevo prima. Perché, dice in Ecclesiaste, tante volte noi abbiamo più paura, timore degli uomini che di Dio, è vero? E dice in Ecclesiaste, siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figlioli degli uomini è pieno della voglia di fare male. La terza verità, il versetto 18. Poi Ioiada affidò la sorveglianza della casa dell'Eterno e i sacerdoti levitici che Davide aveva ripartiti in classi, preposti la casa dell'Eterno per offrire olocausto all'Eterno, come scritto nella legge di Mosè. Quindi un principio che ci parla di un Dio di ordine, un Dio giusto, un Dio che fa promesse, fedele, amore, un Dio giusto, santo e giusto, un Dio di ordine. Quindi i ruoli e i servizi che Dio ha stabilito nel suo popolo. non sposta nulla Ioiada da quello che il Signore aveva detto, no? Era una verità che è stata detta qualche, non so adesso quanti secoli prima, ma lui rimane fedele, lui si attiene. Versetto, capitolo 24, versetto 1, leggiamolo. Per tirare un attimo un po' una conclusione di questi tre punti, questi tre aspetti fondamentali. Capitolo 24, versetto 21. Spero di aver citato giusto il versetto. Sbagliato a citare il versetto, scusate. Capitolo 23, versetto 21. Quando questa donna Atalia che regnava fu portata fuori e fu uccisa, no? Ci viene detto, versetto 21, e tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa dalla spada. Qual è il risultato? Quando crediamo, ubbidiamo, siamo fedeli, no? Ci atteniamo alla parola di Dio. Qual è il risultato? Quando facciamo, come dice il Signore, no? Quando non spostiamo nessuna virgola della parola di Dio, qual è il risultato? È vero, abbiamo letto, tutto il popolo del paese era in festa e la città rimase tranquilla. Allora, voi che nella tua chiesa, voi che nella tua famiglia, voi che nella tua vita ci sia festa, ci sia serenità, tranquillità, pace, vogliamo questo? Allora noi dobbiamo attenerci, fare la strada, il percorso che ha fatto Ioiada, perché solo così possiamo fare del bene, come dicevo, nella chiesa in cui siamo, nella nostra famiglia, come genitore, come marito, è vero? E nella nostra stessa vita, solo così possiamo fare del bene. Voglio concludere qui, con queste riflessioni. Ci sarebbe un altro punto che vedremo la prossima volta, che sarebbe il terzo aspetto fondamentale. Abbiamo detto non da soli, la collaborazione sulla base della parola di Dio, e il terzo aspetto fondamentale con il buon esempio. E questo lo vedremo la prossima volta, se Dio vorrà. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Ci ha messo davanti un po' ad alcune responsabilità.